ci eravamo lasciati l'altra volta sulla questione di stadio di Firenze con una porta aperta, diciamo, con un quesito irrisolto. Eravamo al punto in cui Federico la gara aveva visto un vincitore, però noi avevamo posto tutta una serie di riserve, poi toccheremo in un secondo tempo, e che sono rimaste tali sulla effettiva realizzazione di questo progetto, del problema dei fondi, del problema dei tempi, del problema della ipotetica l'ipotetico adeguamento o meno del soggetto vincitore a eventuali modifiche. Insomma, avevamo fatto uno scenario piuttosto complesso, che è rimasto tale nonostante adesso si parli solamente di dove va a giocare la Fiorentina. Sì. Era un po'... Allora, questa è la sintesi, diciamo, della puntata. Federico ci guida per mano in questo percorso. Allora, partiamo dalla novità, cioè vogliamo andare dietro, no, al tema dominante. Dove gioca la Fiorentina? Al di là delle schermaglie di cui abbiamo letto, ascoltato e voi anche detto tanto.
Riflettuto, diciamo.
Riflettuto. Che fine fa la Fiorentina? Nel caso in cui le opere allo Stadio Franchi vengano fatte. E poi ci preoccuperemo anche di quando effettivamente potrebbero partire questi lavori.
Allora, grazie Giulio per questa bella introduzione dove hai fatto il riassunto della puntata precedente. Allora, rispetto alla puntata precedente, le novità in realtà son due. Una è una novità e un'altra in realtà non è una novità, ma diventa tale alla luce di quello che ha detto ieri il sindaco, che ha lasciato intendere che, diciamo, la strada maestra, almeno per il comune, è quella di andare avanti. Certo. con l'ammodernamento del Padovani. La vera novità rispetto alla scorsa volta è che adesso abbiamo il vincitore della gara. Tra l'altro con un piccolo colpo di scena, nel senso che l'altra volta avevamo il vincitore della prima fase della gara, cioè della parte economica della gara.
Ecco.
Poi però invece la società che aveva vinto sul fronte dell'offerta economica ha poi diciamo sul piano dell'offerta tecnica invece è risultata perdente. Ah. E quindi ha vinto l'altra.
Perché ovviamente devono andare di pari passo la parte economica insieme a quella tecnica.
Sì, esatto. E se ti ricordi il ragionamento che avevamo fatto sulla parte tecnica era, a mio avviso, almeno un po' delicato, perché avevamo detto, beh, se esiste la possibilità di posticipare questi lavori, quindi di mandare il respiro di questi fondi più in là del 31/12/2026, allora il problema qui diventa di capire se questa gara di appalto debba essere rifatta oppure no, perché giustamente la società che ha perso il confronto potrebbe dire, beh, ma se io avessi saputo che potevo sviluppare i lavori in un, certo, in un raggio di tempo più lungo, probabilmente avrei fatto una proposta tecnica diversa da quella che ho fatto. Quindi mi viene anche da pensare che questo problema
possa non essere escluso
nel caso remoto.
Questa era anche una domanda, però. Scusa, apro questa parentesi. Lo stesso problema di converso potrebbe avere l'aggiudicatario, cioè non lo so, magari ha ottenuto un credito, un finanziamento, e si è organizzato,
certo,
per partire subito con i lavori, e questa cosa invece ha firmato contratti per partire ora, invece parte fra un anno, anche se Federico ci dice che non sarà così.
Hai centrato il punto, diciamo, ecco, stiamo a questo. La notizia è che qui si sta continuando ad andare sulla direzione di fare i lavori al Franchi e concluderli entro la fine del 2026. Se cambia questa, diciamo, questa carta, se questa carta viene spostata dal tavolo, gli scenari cambiano da tanti punti di vista, sia per chi quella gara di appalto l'ha persa, sia per chi quella gara d'appalto invece l'ha vinta. La cosa che invece, vengo così alla tua domanda, la cosa che invece c'era già l'altra volta, ma a questo punto diventa la novità del giorno, è la questione del Padovani, perché in effetti il Comune di Firenze si era portato avanti e con una determina del 17 di novembre aveva avviato una procedura per il riammodernamento dell'impianto del rugby,
che è una cosa allora bando alle polemiche, insomma, insomma ha anche il suo fascino, no? Cioè, io sono figlio di un ragazzo che il sabato andava a giocare al Padovani con gli ex Viola, insomma avrebbe anche veramente un fascino particolare questa cosa, al di là del fatto che saranno sicuramente problemi. Però poi ti devo domandare dei Ridolfi, perché Ridolfi per me rimane un mistero.
Allora, intanto
parliamo del Padovani.
Vediamo il Padovani. Allora, no, qui come si dice, no, alle volte dai grandi problemi nascono le grandi opportunità, nel senso che in effetti qua questo procedimento, questa procedura nasce in prima battuta in un'ottica di ristrutturazione e riammodernamento dello stadio del rugby. Quindi questa determina, di cui adesso magari
quindi a monte questa,
dico qualcosa in più, sì, nasce diciamo in prima battuta per vi leggo, disporre di rilevato che l'amministrazione ha una duplice esigenza, ovvero disporre di uno stadio del rugby per la città di Firenze con capienza di 4.000 spettatori e poi eventualmente adeguare la struttura dello stadio del rugby in modo da poter ospitare anche partite di calcio con circa 15.000 spettatori. E si è costruito una determina che lavora sostanzialmente su tre varianti. La prima è quella di riqualificare lo stadio del rugby, quindi intanto il comune mette sul piatto dei soldi, parlo di 7.300.000 euro, per riqualificare lo stadio del rugby e realizzare una tribuna coperta permanente di 4.000 posti. Quindi comunque vada a finire questa storia, Firenze dovrebbe avere, se questa procedura poi va avanti, dovrebbe avere un impianto di rugby da 4.000 posti con tribuna coperta. Quindi intanto questa la possiamo salutare come
euro 7 milioni e 3.
Euro 7
milioni. Io sto prendendo appunto.
Una tribuna coperta di 4.000 posti è paragonabile a, non lo so,
al piccolo stadio del Viola Park, un pochino più grossa di quella.
Ecco.
Che lì sono 3.000, se non
3.000 per
male.
Parte?
Risposta alla perfezione.
3.000 per parte.
Il più grande è da 3.000.
E qui, ma ce n'ha due di tribune, quindi sono 1.500. Quindi la somma delle due tribune del Viola Park.
Sì.
Ora voglio vedere quant'è attualmente la tribuna del Franchi.
Poi opzione 2, ampliamento dello stadio del rugby, quindi sempre rimanendo nell'idea del rugby, con creazione di una tribuna scoperta con struttura prefabbricata modulare per altri 3.000 posti.
E quindi sarebbero i distinti, quella di fronte. Presumo.
Esattamente, e questa va per un costo di 960.000 euro, quindi diciamo un altro milioncino. Per
sono
fare...
tubi innocenti, vedi?
Sono... I tubi innocenti, sì, immagino che abbiano questo in mente.
Certo.
Quindi però questo per dire che cosa? Che intanto i primi 7 milioni e 3 e il secondo milione, quindi per un totale complessivo di circa 8 milioni e 3, questi sono destinati a quell'impianto, all'ammodernamento di quell'impianto, mantenendo la sua natura di stadio da rugby.
Sì.
Poi esiste una terza opzione, alla quale evidentemente il comune aveva già pensato all'inizio di novembre scorso, consistente nell'adeguamento dello stadio del rugby per consentire di ospitare anche partite di calcio di Serie A e Coppa Italia, con capienza fino a 15.000 posti, mediante creazione di una tribuna con struttura provvisoria con capienza fino a circa 8.000 posti, soluzione 3. Questa terza tribuna avrebbe un costo di 4.400.000 euro.
E sono quelli che mancano.
E sono quelli che mancano. Cioè, no, non è che sono quelli che mancano,
cioè,
sono quelli che
da
servono...
trovare. No, per portare il calcio.
Per portare il calcio, okay. Ecco, direi questo, per portare il calcio, perché in realtà il comune immagina, questi soldi sono tutti da trovare e il comune ha già individuato come trovarli, e cioè con un finanziamento, con l'accesso a un finanziamento. Lo dice proprio questa determina, dice il tutto sarà finanziato con mutuo da assumere. Quindi diciamo che però per un costo totale, l'ammontare totale è di circa 13 milioni. Su 13 milioni i primi 8 servono per ammodernare lo stadio e conservarlo nella sua natura di stadio del rugby. Sì. Quindi comunque, diciamo, forse si può dire questa cosa, comunque sarebbero stati spesi per migliorare l'offerta impiantistica del rugby fiorentino. Poi ci sono altri 4 milioni che vengono spesi per portarci temporaneamente il calcio.
No, siccome c'è anche una diatriba su chi spende, no? Il comune dice sono io e li spendo, per cui in tutti gli altri posti lo stadio provvisorio è stato realizzato dal club. Qui in questo caso provvederebbe il comune, da quell'altra parte la società potrebbe osservare, sì, ma te lo fai per fare uno stadio del rugby e quindi questa è una cosa che non ha valenza nei miei confronti. Si tratta di trovare queste somme qui, questi 4 milioni e mezzo che servono ad adeguarlo a stadio del calcio.
È verissimo, però vista la situazione è un pensiero mio,
certo.
Comunque dal punto di vista del comune ti metto uno stadio temporaneo praticamente dall'altra parte del marciapiede.
C'è da attraversare la strada.
I tifosi a quel punto non hanno problemi. Semmai i residenti del campo di Marte si fanno il segno della croce per i lavori in arrivo nei prossimi anni.
Quello se li fanno comunque.
Però tanto c'è la tranvia e quindi. E quindi da un lato capisco che la società dica sono costi in più, però dall'altro tutto sommato è una soluzione.
Sì.
A livello pratico sembrerebbe la più comoda e 4 milioni e 4 si recuperano se poi si cerca un accordo futuro.
Allora,
se si vuol trovare un punto di incontro,
certo,
se non mi sta bene,
dai.
Non ho voglia di stare a ragionare, ti dico no, io c'è tiro anche, fuori un euro.
C'è anche un problema dei tempi,
4.
Però.
Allora, sui tempi, adesso magari diciamo affrontiamolo questo argomento con una cosa carina da raccontare agli ascoltatori.
Speriamo però sia carina anche poi da godere questa cosa. Perché...
No, intanto è un po' divertente da raccontare agli ascoltatori, così si fa anche una piccola lezioncina di diritto amministrativo. Ma intanto però, prima di venire su questo argomento, la questione costi, io non credo, ma questa è proprio una mia idea, non credo che il problema della Fiorentina sia tanto quello del danno emergente, cioè dei soldi in più che serve, ma semmai, come si dice, quelli del lucro cessante, perché chiaramente qui si va a parlare di uno stadio che avrà forse 15.000 posti, quando naturalmente la Fiorentina è abituata ad avere un accesso medio, un riempimento medio del Franchi di circa 30.000 persone, quindi chiaramente per due stagioni tu avresti 15.000 biglietti per 19 partite al posto di 30.000, quindi penso che sia questo, però certo sono totalmente d'accordo con te, è la soluzione più ragionevole.
La faranno valere magari nella convenzione, poi riguarderà il Franchi dopo. E quindi dandogli un maggior respiro, e poi una migrazione della tifoseria non so se garantirebbe 15.000 spettatori a ogni partita.
No, infatti diciamo che è la soluzione la meno peggio. Probabilmente se si puntasse a conservare una capienza la più larga possibile, si dovrebbe puntare a fare i lavori mentre la Fiorentina continua a giocare al Franchi.
E perché questo non è contemplato?
Non è contemplato perché questi denari devono essere spesi entro il 31 dicembre del 2026, e tutto questo progetto è stato costruito per fare i lavori entro il 31 dicembre 2026, e quindi immagino, io non ho letto le carte, però che non sia possibile fare così veloce senza occupare il campo.
Quindi alla domanda alla quale hai già risposto, se era davvero ipotizzabile, perché mi pare sia intervenuto anche il presidente della regione col governo per valutare la possibilità di un congelamento dei fondi per far slittare queste opere, si va a far peggio che meglio.
Allora, io ho questa, diciamo,
sensazione.
Anche se ancora sono abbastanza giovane, però ho sempre questa idea. La politica può far tutto, quasi tutto, diciamo, sia nel bene che nel male. Con tanta volontà politica penso che i soldi si sposterebbero in avanti. Il punto è che è da verificare, mi sembra sia stato verificato con esito negativo, che a Roma, a Palazzo Chigi, qualcuno si è interessato a fare un favore a questa amministrazione e portare avanti e dilazionare queste risorse oltre il 2026 per un impianto che già ha generato un po' di problemi, no? Perché si possono utilizzare i soldi del PNRR,
certo,
per
fare, quindi, te cioè, già dati, diciamo, poi esatto, te l'hanno levati, quindi, poi hai chiesto spiegazioni, non ti hanno dato spiegazioni,
quindi probabilmente questo già è un dossier abbastanza delicato.
Quindi c'è qualcuno che ha detto: ragazzi, spendiamoli, cominciamo a spenderli, se no ce li levano.
L'idea mi sa che
va bene, facciamo questa,
che è un po' questa.
Mi piace.
Però Giulio, sui tempi di realizzazione di questo stadio provvisorio, mi piacerebbe di aggiungere una cosina.
Bello,
nel senso
però.
Che il comune non ha fatto, diciamo, una gara ordinaria come si fa quando voglio costruire un palo, so che voglio costruire quel palo e fo una gara dove chiedo alle imprese di dirmi chi è che mi realizza quel palo, chi è che mi fa l'offerta economicamente più vantaggiosa per costruire quel palo. No, qui si è fatta una cosa un po' diversa, che è un po' divertente da raccontare, che si chiama dialogo competitivo. In che cosa consiste il dialogo competitivo? È disciplinato dall'articolo 74 del codice dei contratti pubblici, recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 36 del 2023. Si dice che il dialogo competitivo è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare la necessità della stazione appaltante. Quindi sostanzialmente il Comune di Firenze dice: io voglio realizzare un impianto sportivo, lo voglio fare con queste tre opzioni.
Che idea hai?
Che idee mi dà, operatori del mercato, che idee mi date per fare questa cosa? Quindi gli operatori, le imprese che stanno partecipando a questo dialogo probabilmente dovranno anche dire, anzi senza probabilmente, dovranno anche spiegare al comune come si fa a fare le cose il più rapidamente possibile. E ci tiene il comune a precisare che questo stadio dovrà essere realizzato in maniera tale che poi dovrà anche essere rapidamente
smontato.
Quindi, diciamo, fare una cosa che stia lì per rispondere a questa esigenza contingente e poi smontato. Quindi ci si farà in tempo per settembre 2024? Questo ce lo dovranno dire le imprese che costruiranno questo impianto. Ora, non sono un costruttore, però forse per costruire delle tribune a tubi innocenti forse ci si può fare, ecco.
Allora, credo, giusto per dare quell'idea che era rimasta sospesa, la tribuna del Franchi, la principale, siamo intorno ai 10.300 posti.
Ma tutta,
quindi immaginatela,
compresa la laterale, però
sì. Immaginatela un po' più, insomma, da 8.000, certo, è un bel lavoro.
Leviamola laterale. Leviamola laterale, secondo me ci si comincia a avvicinare.
Questo per dare l'idea del lavoro che c'è
da
fare al Padovani.
Quindi non abbiamo idea di che cosa, quanto tempo ci voglia per realizzare la struttura alternativa. Nemmeno abbiamo idea se questa sarà effettivamente la parola fine, nel senso che poi tu dici il comune va in questa direzione.
Mi pare che ieri il sindaco abbia detto così: il comune sta andando avanti per questa strada.
La Fiorentina, che leggo a suo tempo abbia comunque dato l'ok a rimanere fuori dal Franchi per 2 anni, dovrà, immagino, adeguarsi in questo caso.
Non so quante soluzioni alternative poi in concreto
non ce ne sono, scusate. Ha firmato la cessione, fra virgolette, no, del Franchi per 2 stagioni. Dal 1 giugno 2024 lo stadio torna totalmente in mano al comune, se non ho capito male.
Esatto, è così.
E quindi questa all'aver innescato questa diatriba, qual è il fine ultimo di questa? Perché se si parte da questo presupposto, è un presupposto che ti vede sconfitto in partenza.
Ad ora, e poi chiedo conferma ovviamente a Federico, mi sembra che l'unica speranza è che davvero da Roma qualcuno accolga questa richiesta di provare a cercare la proroga sul termine del 2026. A quel punto hai del tempo in più per fare i lavori con gli spettatori che entrano al Franchi, che è quello che si augura la Fiorentina.
Sì, però torno a ripetere, quello che si augura la Fiorentina non credo sia quello che si augura il comune, perché io temo, però potrei veramente sbagliare qui, prendere assolutamente un granchio, quindi prendetela proprio come la mia personale opinione. Io temo che se si dovesse fare questa operazione oggi, qui c'è da smontare la gara che si è fatto per affidare questi lavori e rifarla da capo, sul presupposto che questi lavori non si fanno in 2 anni, ma si fanno in 3, si fanno in 4.
Hai ragione.
Insomma, io credo che il comune a questo punto...
Ed è un'operazione giuridicamente possibile, smontare la gara dopo averla montata e avere anche una...
Sì,
un vincitore,
possibile, è possibile, naturalmente ti costa,
pagando gli indennizi
ti costa degli indennizi, però mi sembra che ieri, ecco, mi è piaciuto molto, devo dire, mi è piaciuto molto ieri il sindaco in quell'intervista di una decina di minuti dove ha detto: qui dobbiamo cominciare probabilmente a parlare con delle parole di grande chiarezza, no? E mi sembra che se l'intento è quello di fare chiarezza e quindi di cominciare a dire delle cose che sono quelle sulle quali poi dopo non si torna, sembra che il comune, almeno questa amministrazione, sia convinta nell'andare avanti con lo stadio con quei tempi, quindi non si perdono i 150 milioni, non se ne parla neanche, quindi lo stadio si fa secondo diciamo i criteri e la direzione che ci siamo dati, e nel contempo si va in parallelo con il Padovani per dare alla Fiorentina un'alternativa. Questo è dove va il comune.
E qui abbiamo affrontato la punta dell'iceberg, poi sotto l'iceberg ha altri problemi che non sono stati però chiariti, è quella della provenienza dei fondi e del fatto che questi possano essere effettivamente considerati un aiuto di Stato e che se fosse assorbirebbero buona parte dell'importo stanziato per questa opera.
Sì, ne assorbirebbe una buona parte, diciamo che di 150 milioni ne resterebbero in piedi 2 milioni.
Allora direi tutti.
No.
Qui chi è che può dire no, questi soldi non ve li diamo più? Chi è il soggetto che ferma tutto, che potrebbe fermare tutto?
La Commissione Europea. È la Commissione Europea che è la stessa che diciamo ha posto il veto sui 55 milioni, come dicevamo la scorsa volta, però ripeto, questa diciamo è una, un po' uno scenario apocalittico che abbiamo un po' immaginato la scorsa volta, cioè quello di dire se è vero, ma è un ragionamento che abbiamo fatto, poi insomma non svegliamo neanche il cane che dorme, però se è vero che quei 55 milioni sono quelli del PNRR, sono aiuto di Stato, qui tutti i 200 iniziali erano soldi pubblici, quindi tolti i 55, anche i 150 che rimangono sono soldi pubblici, quindi se aiuto di Stato i 55, non vedrei come non possono essere,
come
possano non essere
gli altri.
Aiuto di Stato gli altri, però
hai fatto prima una premessa che la politica può tutto e possiamo anche ipotizzare che questi 55 siano in realtà frutto di un compromesso, ma nel senso 55 non li utilizzate e chiudiamo un occhio e mezzo su quegli altri, potrebbe anche essere così.
Potrebbe essere, non so se la Commissione Europea ragiona così, ma può darsi che...
Tra una cozza e una patatina fritta può darsi che poi questa soluzione possa andare bene, a meno che non ci siano altre situazioni analoghe sulle quali poi l'orientamento è stato di diverso avviso. Questo non lo possiamo sapere. Però quindi fino a quando tremiamo qui? Perché qui c'è da tremare.
Tremiamo fino, noi da tifosi,
fino
finché lo
fine.
Stadio non è costruito.
No, capito, ma questo è un bel punto interrogativo però. Perché di questo nessuno parla.
No, di questo nessuno parla perché si spera, come vi dicevo l'altra volta, in questi atti del comune si trova, c'è un punto dove si trova come si dice, non nel gergo avvocatesco, un'escusatio non petita, no? Perché a un certo punto il comune dice, anche nell'ultima determina, dice: tenuto conto che nessun atto di definanziamento è stato notificato né reso noto al comune relativamente alle risorse del fondo avvio opere indifferibili PNRR che ammontano a 15 milioni, quindi dice:
questi vi ce l'ho,
ma hai tolto i 55 PNRR, ce ne avrei altri 15 sempre PNRR, su questi per ora non mi hai detto nulla.
Io li prendo,
li considero e, però nell'atto lo dico che
insomma, io li uso
esatto, un po' il suono sembra questo,
capito,
ma per fare poi, come dire, un passaggio, affrontare un argomento, ci servirà anche quando andremo a parlare di Milano. Noi, tra i tanti paletti che abbiamo trovato, c'è stato anche quello del vincolo alla soprintendenza, che accomuna con presupposti diversi anche il problema di San Siro. Anche questo aspetto è rimasto, diciamo, non affrontato, cioè la consapevolezza che la legge Stadi, che tu conosci benissimo, avrebbe concesso al comune di affrontare proprio l'intera questione in maniera diversa, impugnando il vincolo posto dalla soprintendenza per motivi di sicurezza.
Ma senti Giulio, io tutte le volte che ho occasione di parlare della vicenda stadio mi viene sempre da dire questo, che qui, quando poi sarà finita, alla fine tutti saranno più distesi, più tranquilli, ci si potrà sedere a un tavolo e raccontare la storia in maniera più tranquilla. E secondo me tutta questa storia poteva essere diversa se si fosse applicata esattamente la legge sugli stadi per quello che prevedeva.
Eccoci.
Perché la legge,
quindi abbiamo lo strumento.
Avevamo lo strumento, ormai non ce l'abbiamo più, perché è chiaro che indietro, così tanto indietro, non si può riportare la macchina del tempo al 2021.
Ma la norma esiste.
La norma esiste, però ormai la norma che cosa prevedeva? La norma prevedeva che il soggetto interessato a realizzare la ristrutturazione di un impianto di rilievo storico artistico potesse domandare al Ministero dei Beni Culturali di indicare quali erano gli elementi dei quali era assolutamente impossibile diciamo non fare a meno, mettiamola così, cioè quegli elementi strutturali imprescindibili che dovevano essere per forza conservati. Il comune ha fatto questa cosa, devo dire che in quell'epoca la Fiorentina è stata un po', diciamo, assente e ingiustificata in quella fase, perché la Fiorentina avrebbe dovuto e potuto fare la sua parte per spiegare le ragioni.
L'emendamento sblocca stadi, peraltro.
Esatto,
no?
Sto parlando proprio di quello. Cioè, quell'emendamento prevedeva la possibilità di domandare al Ministero di indicare esattamente quali sono gli elementi imprescindibili, tolti i quali però lo stadio si poteva ristrutturare. Lì il Ministero, a quella domanda del Comune di Firenze, rispose sostanzialmente dicendo che il Franchi non si poteva toccare. Quindi quel decreto che
non era, permettimi, non era solo un problema di scale elicoidali, torre di Maratona e curve?
Allora,
cioè, hai detto poco.
Intanto già questo hai detto poco, quindi già questo era notevole, ma soprattutto quello che stonava di quel decreto, a mio avviso. Però, ripeto, ormai queste cose valgono, diciamo, per la cronaca storica, perché ormai sono passati tanti anni. Quello che stonava di quel decreto è che quel decreto prendeva, diciamo, sposava in pieno l'impostazione della sovrintendenza.
Posto, capito. Tutto.
E quindi, diciamo, di fronte a una legge che ti dice che il valore storico-artistico retrocede di fronte all'esigenza di adeguare l'impianto, tu, Ministero, sposi in pieno l'impostazione di chi invece vuole conservare l'impianto, stai facendo qualcosa che stride, no? con la ratio della normativa. Che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto impugnare quel decreto entro 60 giorni, sarebbe dovuto impugnare quel decreto al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato entro 60 giorni, ma sto parlando del 2021.
Sì, sì.
Quindi ormai tu, Giulio, dici c'hai la legge, sì, hai la legge, ma c'hai anche un decreto ministeriale che non è più impugnabile.
No, certo, ma qual è stata magari la ragione strategica per cui si è deciso di lasciar perdere su questo? Perché questo poteva avere una storia diversa.
Commisso ti disse ora dal suolo tutto, non se ne fa di nulla.
Sì, però,
quindi però, da un lato la soprintendenza non è che ti sia venuta molto incontro, dall'altro il privato
siamo
senza
nel 2021,
dare giudizi,
sì. Abbiamo ancora il Covid, i club stanno affrontando un'emergenza economica non indifferente, si vede che lì sono stati travolti in questo caso, non è che voglio giustificare la Fiorentina, però il periodo era particolarmente critico,
periodo.
Per cui la questione stadio non riuscivano probabilmente a vederla in maniera così concreta. Però questa legge Stadi, Federico, come dire, uno strumento rimasto poco utilizzato. Perché si dice in Italia si fa così tanta fatica a fare uno stadio? Quali sono, nonostante la legge, i problemi che si affrontano nel volerla realizzare questa
cosa? Le ragioni secondo me sono due, e sono di ordine economico e di ordine, anzi sono tre, sono di ordine storico, economico e politico. Dal punto di vista storico, l'Italia ha una peculiarità che è quasi soltanto italiana nel panorama europeo, che è quello che gli impianti sportivi di grosse dimensioni sono pubblici, perché in una certa epoca, più o meno, che possiamo localizzare tra il 1920 e il 1940, si è creduto che lo sport, che il calcio, ma lo sport in generale, fosse una questione di interesse generale. Che quindi, esatto.
Questo è anche un divisivo.
Allora, che cosa...
No, sullo sport.
Che cosa... Che...
Ma adesso è un articolo della Costituzione, per cui...
Sì, ma in logica un po' diversa, diciamo. Ma e quindi che cosa ha portato quell'ideologia lì? Ha portato al fatto che la Fiorentina, a Firenze c'è bisogno di giocare a calcio perché la Fiorentina... Bene, chi è che costruisce lo stadio? Lo costruisce l'ente pubblico. E poi lo stadio di chi? Proprietà di chi è? Della Fiorentina. Se tu vai a Londra, la logica che hanno seguito, ma in Inghilterra, in Germania, la logica che hanno seguito è completamente diversa. Tu sei il Chelsea,
certo.
Vuoi giocare in Premier League? Affari tuoi, ti compri un terreno, ti costruisci uno stadio.
Certo.
Non è che la municipalità si deve preoccupare dell'esigenza di far giocare il Chelsea in Premier League. Che cosa succede? Che altrove gli stadi sono privati, quindi su un terreno già si parte con una marcia in più, perché terreno privato, stadio privato, a casa tua fai quello che vuoi.
Certo.
Qui invece gli stadi sono pubblici, su terreni pubblici, quindi già parti con una difficoltà in più. Perché parti con la difficoltà in più? Perché il pubblico non ha i soldi. I soldi ce li avrebbe il privato, però giustamente il privato ti dice: ma io come faccio a mettere 300 milioni di euro su un impianto che non è mio? Quindi,
e cioè, sul quale peraltro mi detti tu le regole.
E con l'aggravante, qui si viene al problema, a un problema ulteriore, che è quello che talvolta, siccome ci sono questi vincoli storici, storico-artistici, mi detti anche tu le regole. Poi c'è il problema economico. Il problema economico è enorme, cioè per rifare gli stadi. Ora qui si sta parlando di un progetto completo che era stato stimato in 200 milioni. 200 milioni, la puntata scorsa parlavamo con l'amico da Roma, che ci parlava di, ricordo 500, bene, 500, 600, cioè sono cifre astronomiche, cifre,
certo,
da legge di bilancio, no?
Certo.
Non da, dici, 30 milioni. Il costo del cartellino di un calciatore, si sta parlando di cifre astronomiche, quindi c'è anche la difficoltà poi di questi soldi, chi ce li mette. E poi naturalmente c'è il problema politico, per cui diciamo, le cose si devono voler fare, bisogna voler andare tutti nella stessa direzione, cosa che per esempio qui a Firenze non è successa, per cui bene o male fin dall'inizio hai avuto la società concessionaria dell'impianto che voleva andare in una direzione, che hai ricordato prima tu, che era quella di buttare giù l'impianto e farne una nuova, il comune che invece poi ha preso un'altra strada. Quindi, diciamo, queste tre difficoltà insieme, storica, economica e politica, fanno sì che tu puoi anche scrivere una legge che è perfetta, ma la legge è sempre uno strumento che deve operare in un clima dove tutto il resto funziona. Ma se tutto il resto non funziona, della legge buona te ne fai,
certo,
poco.
Giulio, avevi tirato in ballo il Ridolfi, siccome poi vedo che c'è anche chi ci chiede informazioni via SMS sul perché non sia stato poi preso in considerazione come situazione temporanea.
Ma perché?
Il Ridolfi.
Ma perché? È uno stadio esistente, c'ha le tribune. Non so quanti spettatori ora ne possa contenere.
Sicuramente,
ma
ci dovevi intervenire, però forse.
Ma anche è una questione politica, cioè si sarà voluto lasciare intonsa l'atletica leggera, probabilmente.
Io vedo da internet 12.000 posti, quindi poi l'intervento per la Serie A è di 12.000, quindi forse c'era comunque da intervenire meno rispetto a Padovani.
Non lo so, questo è difficile, difficile dire perché non sia stato preso in considerazione. Mi pare che, ma lo dico proprio così, ma non avendo idea, che lì effettivamente ci sia un grosso giro.
Ecco.
Quindi, no, poi ci si deve anche...
cioè non ci sono alternative. non ci sarebbe stata alternativa per l'atletica, perché voglio dire, se si parla di problemi di accesso e di adeguamento alle normative per l'ingresso all'interno degli stadi, a maggior ragione saranno più complicate al Padovani, e devono essere realizzati gli accessi del tutto, mentre a Ridolfi esistono già, voglio dire. Per cui la cosa è davvero sorprendente. Ma Tommaso, dicevi di qualche altra domanda?
Sì, se la Fiorentina dovesse mai giocare al Padovani, secondo voi a quanto potrebbe ammontare un canone di locazione annuale a carico della società?
Ma questa è una domanda a rischia tutto, però
è complicatina, cioè. Posto che poi ancora mi sembra si sia lontani da una base d'accordo su dove andare nello stadio, te le immagini se si può poi d'accordo sulla convenzione. Ma perché invece la Fiorentina deve completare il Padovani se la convenzione dell'aprile era stipulata per il restyling completo del Franchi e poi è decaduta per la mancata erogazione dei fondi necessari da parte dello Stato? Praticamente si parte con i lavori per poi avere uno stadio che sarà solo un rabbeccio.
Sì, diciamo non è esattamente così, nel senso che, a parte questa parola che ormai è diventata di uso,
sì,
comune, no?
Sì.
Questa storia del rabbercio.
Il rabbercio ormai è...
Il comune qui è stato chiaro, cioè non è che si sta immaginando uno stadio che poi si fa a mezzo, si arriva fino in fondo. Il comune è convinto, ne abbiamo parlato la scorsa volta, il comune è convinto di poterli avere indietro questi 55 milioni, sì. Ricordiamo che per dovere di cronaca che la partita qui ancora non è conclusa, perché è vero che il TAR Lazio ha dato ragione, cioè ha dato torto alla Fiorentina, però ha dato torto, scusate, al Comune di Firenze, però il Comune di Firenze ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato e vedremo il Consiglio di Stato che cosa ci dirà. Quindi non è neanche da escludere che poi il Consiglio di Stato dica invece i 55 milioni devono tornare. E comunque, se non ho capito male, l'idea è che poi in una qualche maniera questi 55 milioni possano uscire fuori e quindi lo stadio verrà completato esattamente per come era il progetto. Per quanto riguarda invece la domanda precedente sul canone, intanto si potrebbe controllare il numero di telefono, non vorrei sia il contabile della Fiorentina che vuol sapere.
Intanto si fa un'idea.
Che vuole sapere, sì, esatto. No, è difficile, questo è veramente difficile dirlo, non ho idea. Chiaramente sarà un canone che dovrà tenere conto del fatto che questo impianto ha almeno quei 4 milioni di euro di costo pensato solo ed esclusivamente per portarci la Fiorentina per 2 anni. Se posso, diciamo, aggiungere così una chiosa a tutto questo discorso, perché ogni tanto si perde un po' di vista, che si lega alla questione storica di cui parlavo prima. Dove gioca la Fiorentina è innanzitutto un problema di chi? Del Comune di Firenze o della Fiorentina? È questo che secondo me in tutta questa vicenda
ci dia
si
la
sta
risposta,
un po' perdendo di vista. Cioè, il problema di dove gioca la Fiorentina è innanzitutto un problema della Fiorentina,
ovviamente.
Perché questo ieri il sindaco l'ha detto in una maniera anche un po' tagliente, no? Cioè, lui giustamente a un certo punto ha detto in quell'intervista, che ripeto, a me è piaciuta molto. Lui ha detto: io lavoro perché sono il sindaco, lavoro e per dare una possibilità. Quindi faccio il Padovani e lo porto a 15.000 posti. Poi, però, chi deve comunicare alla Lega Calcio di Serie A dove giocherà la Fiorentina il prossimo anno?
È la Fiorentina.
Quindi, alla fine, questa, diciamo, posizione così attendista della Fiorentina, no, lo striscione dove giocherà il prossimo anno la Fiorentina, tacciamo degli altri striscioni che invece sono stati anche più di cattivo gusto, personalmente non mi sono piaciuti per niente. È una posizione che a me non sembra del tutto, come posso dire, giustificabile, perché poi, ripeto, dove gioca la squadra è un problema di cui si deve fare carico in prima battuta la Fiorentina, e ha ragione il sindaco quando dice: non si è scoperto ieri che per 2 anni,
certo,
non si sarebbe,
certo,
potuto giocare al Franchi. È dal 2021 che si sa che sarà questo lo scenario.
Peraltro, tesi che abbiamo sentito anche ieri, quella che riferivi tu, Federico, aggiungerei che se ti guardi intorno, so che, ripeto, qualcosa hai già detto e ripetuto più volte, però Bologna, Cagliari, lì vedi le società, no, che si sono, oltre ad attivarsi economicamente per lo stadio, si sono attivate anche per il temporaneo. Quindi, come dire, altri esempi di società che sostengono i costi di stadi temporanei ce ne sono, e come.
No, in realtà, guarda, sono due riflessioni un po' amare. Quella che arriva da
proprio
Milano,
proprio
da Andrea, lo ringraziamo, il dibattito è stato interessante, ma ovviamente grazie agli ospiti, non certo a me. La domanda, o meglio la sensazione, è che ci ritroveremo tutti a Cesena per un paio d'anni con un Franchi peraltro non completato, viva l'Italia. Altra preoccupazione espressa invece da Matteo da Piombino, ed è un po' la situazione toscana, ci porta a una riflessione amara: Pistoia, Lucca, Livorno, Siena, Arezzo, eccetera eccetera eccetera, no. Insomma, in Toscana non siamo messi bene.
Ma io pensavo che indicasse queste come possibili alternative.
Lui domanda, ma sono tutte alternative che ad oggi sono state
Matteo,
scartate.
Ma ci sei stato te a Pistoia, a Lucca, a Livorno, a Siena, Arezzo eccetera, perché io questi stadi li conosco bene.
Il problema, Giulio,
e poi è anche di organizzazione,
di
l'ordine pubblico.
Questo è il punto, cioè se tu fossi, mettiti un attimo nei panni del sindaco
dell'amministrazione
di Siena, cioè ho del sindaco di Lucca,
di Pisa,
ti andrebbe, a parte i campanilismi.
Pisa non l'ha nominata.
Pisa non la nomina perché poi lì voglio vederli tifosi viola vedere la partita.
Ma a parte i campanilismi, cioè voglio dire, un sindaco che si vede arrivare per 19 domeniche per 2 anni di fila, non solo 15.000 persone da Firenze, ma anche
certo.
3, 4, 5, no, immaginati la gestione di un Fiorentina-Roma ad Arezzo, cioè è una cosa,
cioè,
che nessun sindaco, per cosa? Per, forse per qualche soldo, ma sarebbe un pazzo. Quindi in realtà io la soluzione fuori Firenze purtroppo è o talmente lontano che non è un problema di ordine pubblico, oppure nei fatti una soluzione fuori Firenze non c'è e quindi va trovata una soluzione in città.
E quindi Padovani.
Ad ora, che è il 16 gennaio, poi insomma le sorprese mi sembra siano dietro l'angolo, e secondo me, io mi accodo ai complimenti di Andrea da Milano, è stato un dibattito interessante anche perché Federico ci hai illuminato su un aspetto che è importante, cioè quello che possa riguardare il discorso della gara, se arrivasse la proroga, se questo è... E quella è un'incognita pericolosa. Io ormai sono pronto a tutto e sono qui che dico tanto i lavori partono, e invece c'è ancora qualche insidia, inclusa questa che ci hai evidenziato sulla gara. Ne torneremo a parlare sicuramente, perché poi l'argomento, avete sentito, Firenze, ma non solo, Milano, Roma, dove c'è il Flaminio, volendo se ne può fare altre di puntate sugli stadi. Grazie al professore Federico Orso per essere stato con noi, ti disturberemo ancora, credo.
Grazie a voi, per me è un vero piacere venire qui a parlare con voi.
Anche perché poi Giulio lo vedo molto incuriosito da tutta la vicenda, quindi credo anche lui avrà piacere di riascoltarti ancora.
Ma assolutamente, Giulio. Siamo due giuristi spesso su posizioni diverse, abbiamo fatto una trasmissione su TMV Radio che era Var Room, dove lui faceva il giudice, io facevo
il PM.
No, che sì, facevo l'uomo della strada in realtà, però magari con qualche cognizione giuridica, per cui lo attaccavo regolarmente.